Hopes. Another Week, il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
E buonasera a tutte e tutti, bentrovati per una nuova puntata di Hopes Another Week. Oggi è giovedì 29 giugno. Ci troviamo nello stand media e produzione di Sherwood Festival. Io sono Miriam e qui con me c'è Giacomo. Ciao Giacomo.
Ciao, buonasera.
Da cosa cominciamo?
Allora, iniziamo dalle notizie internazionali, in particolare partiamo dalla Russia, perché è ormai passata quasi una settimana dalla marcia della giustizia, che insomma sembrava portare la Russia sull'orlo della guerra civile. La situazione però è ancora abbastanza confusa, soprattutto per i vertici militari. Questa mattina è stato arrestato il generale Sergei Surovikin, vicecomandante delle operazioni militari russe in Ucraina. E, secondo il Moscow Times, il militare russo sarebbe passato nelle file di Prigozhin durante la rivolta. Per dare un quadro generale di quanto accaduto, ci serviamo dell'intervista rilasciata da Giovanni Savino, storico contemporaneo e esperto di Russia, a Goldblatt Project e pubblicata ieri.
E secondo Savino, le ore che intercorrono tra venerdì 23 giugno e la mattina di martedì 27 giugno passeranno alla storia della Russia come il momento in cui la fragilità del sistema di potere putiniano è stata dimostrata da quello che è in tutto e per tutto un tentativo di protesta armata più che colpo di Stato attuato da Prigozhin per contrastare lo scioglimento della Wagner. E della crisi definitiva del regime putiniano ha parlato anche Yuri Colombo, citiamo: evidentemente la stella di Putin sta declinando e dopo ieri lo percepisce persino chi lo sostiene a spada tratta. I dati del suo inverno demografico, il basso tasso di innovazione delle sue imprese, il sempre più complesso rapporto tra establishment e mondo della cultura sta lì impietosamente a ricordarci quanto da tempo un ottuso apparato burocratico ha smesso di essere aderente alle aspettative e alle esigenze della sua popolazione.
Tra le figure emerse in questo contesto brilla, per modo di dire, quella del presidente bielorusso Lukashenko. Sempre secondo Savino, il fatto di aver mediato con Prigozhin in un momento in cui Putin rifiutava qualsiasi confronto, anche per un suo senso di superiorità zarista nei confronti di quello che era il suo ristoratore preferito, conferisce a Lukashenko una credibilità politica e accrescerà il suo ruolo nello spazio post-sovietico a livello diplomatico. E gli permette probabilmente di uscire dall'isolamento a cui era stato condannato dopo la repressione del 2020.
E voltiamo pagina, ci spostiamo in Francia. La mattina di martedì 27 giugno a Nanterre, nelle banlieue nord-ovest di Parigi, un poliziotto ha sparato a bruciapelo a Naël, un fattorino di 17 anni, dopo avergli gridato «ti sparo in testa». Un video amatoriale girato con uno smartphone è diventato presto virale e ha smentito la versione della polizia, che ha cercato di far passare l'accaduto come legittima difesa, come ha fatto d'altronde per ogni crimine di polizia per decenni. Questa mattina è arrivata la notizia dell'arresto del poliziotto su ordine della procura perché non ha ravvisato condizioni legali per l'uso dell'arma da fuoco.
La reazione all'ennesimo omicidio di Stato è stata immediata. A partire dalle banlieue parigine, in tutta la Francia si è propagata un'ondata di protesta rabbiosa, con scontri diffusi con le forze dell'ordine, saccheggi e numerosi edifici simboli del potere politico e poliziesco che sono stati dati alle fiamme. Nella sola giornata di ieri si contano oltre 150 persone arrestate, ma il numero è assolutamente parziale.
E il problema della violenza a sfondo razziale della polizia in Francia è sistemico. Non è cambiato nulla dalle marce del MIB, Movimento dell'Immigrazione delle Banlieue, negli anni 90, dalle rivolte dopo l'omicidio di Zied de Bona del 2005, dall'omicidio di Lamine Dieng del 2007 o di Adam Traoré nel 2016. La situazione, anzi, è addirittura peggiorata. Le esecuzioni sono regolari e la loro frequenza è aumentata dal 2017 con l'articolo L435 che ha esteso il quadro giuridico della legittima difesa, facendola diventare una vera e propria licenza di uccidere per la polizia. In questo le tragiche statistiche non mentono: almeno 30 morti nel 2019, 46 nel 2020 e 53 nel 2021.
E rimanendo sulle notizie internazionali, ci spostiamo sulle elezioni in Guatemala. La leader di UNE, il Partito di Unità Nazionale della Speranza, partito di centrosinistra, ed ex First Lady, Sandra Torres, è avanti ai suoi avversari nelle elezioni presidenziali tenute ieri in Guatemala. È lontana dal poter vincere il primo turno. Con oltre il 90% dei seggi elettorali scrutinati, Torres raccoglie il 15% delle preferenze. Al secondo posto, con il 12%, è posizionato il candidato di Semila, che è sinistra ecologica, Bernardo Arevalo, e solo al terzo posto il candidato della destra, Manuel Conde di Vamos, con il 7,84% dei voti. Il voto di protesta comunque è quello più alto, il 17% di chi si è recato alle urne ha annullato la scheda.
E da notare che una sentenza del Tribunale Elettorale Supremo del Guatemala ha impedito all'imprenditore Carlos Pineda, del partito di destra Prosperità Cittadina, in cima nei sondaggi prima del voto, di prendere parte alle elezioni. Pineda è stato il quarto candidato bloccato da una decisione delle autorità giudiziarie, circostanza questa che ha suscitato allarme nei centri per i centri della tutela dei diritti umani e politici. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha parlato di continua erosione dello Stato di diritto in Guatemala.
E ci spostiamo di nuovo, passiamo in Palestina, perché in Israele si levano con più forza le voci, soprattutto dall'estrema destra, che invocano un'operazione militare su larga scala nel nord della Cisgiordania, dopo che un gruppo palestinese ha provato ieri a lanciare due razzi artigianali verso una colonia israeliana. Per i media israeliani si teme che la Cisgiordania, occupata, ricordiamo, militarmente dallo Stato ebraico da più di 56 anni, si trasformi in una nuova Gaza. Il riferimento è alla lotta armata che le organizzazioni militari palestinesi avviarono nella striscia di Gaza con l'inizio della seconda intifada nel 2000 contro l'esercito e i coloni israeliani. A detta di molti, quelle azioni armate costrinsero l'allora premier israeliano Ariel Sharon a pianificare, e quindi nel 2005 ad ordinare, il ridispiegamento, ossia il ritiro da quel territorio palestinese.
E la tensione a Yenin va avanti dallo scorso 19 giugno. In questi 10 giorni c'è stata una vera e propria guerra totale contro i palestinesi nei territori occupati. In concomitanza all'aggressione a Yenin si sono verificati altri raid militari in diverse parti della Cisgiordania. L'attacco più grave si è verificato a Tur Musaia, a nord-est di Ramallah. Circa 400 coloni israeliani armati hanno attaccato gli abitanti palestinesi e le loro proprietà, provocando danni e vittime. Omar Katin, 27 anni, è stato colpito mortalmente, altri 12 palestinesi sono stati feriti con proiettili, 30 edifici, 60 auto. Altre decine di palestinesi sono state aggredite con spray urticante.
E passiamo adesso alle notizie nazionali italiane, insomma. E i timori per la recessione e per l'aumento degli sbarchi che sono più che triplicati rispetto allo scorso anno, economia e anche migrazione sono le coordinate per leggere l'intervento pronunciato ieri in Parlamento da Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles e che avrà al centro anche gli sviluppi della guerra in Ucraina, la difesa europea e le misure a sostegno del sistema industriale. Prima alla Camera e poi al Senato, la Premier ha toccato tutti i punti all'ordine del giorno del vertice, anzi è andata anche oltre, come quando ha attaccato la BCE per l'aumento dei tassi annunciato da Christine Lagarde, e è tornata inoltre a rivendicare il rinvio della mancata ratifica del MES.
Va inserito all'interno del negoziato complessivo sulla nuova governance europea, ha detto la Premier, che ha parlato di approccio a pacchetto. Significa che l'Italia intende giocare la fiche della ratifica del salva stati nella partita che è in corso sul nuovo patto di stabilità e sull'unione bancaria. Domani alla Camera comincerà la discussione generale sul DDL di ratifica del MES, dopodiché i partiti di maggioranza chiederanno la sospensione e non è ancora chiaro quale sarà il termine di questa sospensione, ma è probabile, spiegano fonti della maggioranza, che il MES tornerà in Parlamento non prima della fine dell'anno. La decisione tuttavia verrà ufficializzata la prossima settimana.
Intanto da Bruxelles il commissario dell'economia Pablo Gentiloni lancia un monito: discutere su evoluzioni future del MES non esclude l'importanza di ratificare quello che c'è. L'ex premier è tornato anche sulla necessità di rispettare le scadenze del PNR, scatenando le reazioni di Meloni, che, aperte virgolette, dice che bisogna correre di più, ma se si fosse vigilato di più in passato, forse si farebbe più velocemente.
E cambiamo argomento. Il governo ha dato parere favorevole ad un ordine del giorno del PD al decreto lavoro, presentato in aula alla Camera, che impegna l'esecutivo a sanzionare gli operatori che avessero usufruito in maniera fraudolenta della cassa integrazione Covid, tra le quali viene esplicitamente citata Visibili Editore, società quotata in borsa, a suo tempo controllata con il 48,6% delle azioni dalla senatrice Santanchè. E, a stretto giro, replica della ministra del turismo che dice: hanno fatto bene, sono d'accordo. L'esecutivo intanto conferma massima fiducia nella ministra, riferiscono fonti di governo, precisando che il parere favorevole sull'ordine del giorno al decreto lavoro si riferisce al merito del dispositivo, che impegna l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull'utilizzo inappropriato della cassa straordinaria Covid. Prima del voto dell'ordine del giorno del PD, che chiedeva di sanzionare gli operatori che ne avessero usufruito in maniera fraudolenta, è intervenuto in aula Arturo Scotto, esplicitando che l'atto di indirizzo riguardava l'azienda della ministra Daniela Santanchè, chiedendone infine le dimissioni. Dimissioni queste che probabilmente, come accade spesso in questo paese, mai arriveranno.
Passiamo adesso alla questione mondo convenienza. Domani sarà un mese esatto dall'inizio dello sciopero, con presidio permanente davanti al magazzino di mondo convenienza a Campi Bisenzio. Sommando anche i colleghi di Bologna e Roma, sono oltre 100 i lavoratori in protesta contro le condizioni di lavoro imposte nell'appalto RL2. Al tavolo convocato dalla regione toscana nessuna apertura sul cambio di contratto da multiservizi e logistica e alla timbratura per riconoscere gli straordinari. Sicobas dice avanti con la lotta e anche la CGL dice le condizioni sono inaccettabili.
E si è tenuto un nuovo presidio della campagna Casa Reddito Salario ieri davanti a Montecitorio. Eravamo in piazza per ribadire ancora: la votazione alla Camera della legge di conversione del decreto lavoro è una follia, attaccano i manifestanti. Riteniamo, continuano, inconcepibile che in un paese sempre più povero e più diseguale l'unica proposta messa in atto dal governo sia quella di accanirsi contro chi già non sa come mettere insieme il pranzo e la cena. È tempo di dire basta, siamo un'ampia rete di associazioni e movimenti e non ci fermeremo finché non verranno garantite tutele e diritti per tutte e tutti. E ancora citiamo: perché non vogliamo vivere in un paese con mezzo milione di nuclei in povertà senza alcun sostegno al reddito, minori tutele per le lavoratrici e lavoratori e maggiori possibilità per i datori di lavoro di utilizzare contratti a termine. Se il governo pensa di fermarci si sbaglia, continueremo a far sentire la nostra voce e a mobilitarci da nord a sud del paese, concludono. Si terrà invece il 28 luglio in aula alla Camera la discussione generale sul progetto di legge sul salario minimo.
E per oggi le notizie italiane e internazionali di Ops si chiudono qui. E se avete voglia, voi che ci seguite da casa, numerosi, di venirci a trovare al Parco Nord dello Stadio Ganio, stasera insomma suona da noi Mischeta, così oltre a dare notizie serie eccetera ci divertiamo anche un po'. Esatto. Come diceva un vecchio slogan di Sherwood: se non posso ballare non è la mia rivoluzione. Vi ringraziamo per averci seguito.
Grazie a tutti
e ci sentiamo prossimamente.
Sigla.
Ops, Another Week, il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19:00.